centro di cultura ebraica della comunità di Roma. I 10 comandamenti. 8. Non rubare. Lezione di Talmud di Rav Benedetto Carucci. Maggio 1997. Digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Da fare è un po' sconcertante, e se noi pensiamo veramente che l'ottavo comandamento che cosa ci predica, il furto, così per almeno noi abbiamo sempre pensato, no? Non uccidere, non adulterio, non rubare. Su questo credo che insomma, potremmo essere apparentemente tutti d'accordo, perché così c'è scritto sulle tavole. Allora, la prima osservazione proprio metodologica che ci fa vedere come funziona la traduzione ebraica, e come funziona la traduzione ebraica mettendo in risalto l'assoluta prevalenza di una traduzione orale rispetto a quello che è scritto, è che in realtà l'ottavo comandamento non ci produce rubare. Ma non è questo l'argomento del comandamento. Questo è una cosa che nessuno in realtà si aspetterebbe. Adesso vedremo che cosa produce lo stesso comandamento. Perché noi abbiamo altri riferimenti nella Torah, ad esempio uno molto evidente in Levitico 19:11, in cui è scritto che non rubarete. Allora, i maestri nel Talmud babilonese, nel Trattato di Sanedrin, adesso vi leggerò un pezzettino, si pongono il problema di che cosa voglio significare veramente questa logica nuova, non rubare. E, diciamolo subito, significa non rapire persone. Dall'ottavo comandamento noi ricaviamo la proibizione di rapire uomini, cioè di rubare una persona, non di rubare oggetti. Il furto di oggetti si ricava da altri punti, certamente è proibito rubare, e poi vedremo, entrerò anche nelle varie e pratiche, diciamo, riflessioni che si possono fare sulla proibizione di rubare, delle varie forme di furto. Ce ne sono alcune molto interessanti che forse anche coinvolgono molti di noi. Però vediamo con quale criterio i maestri invece arrivano a definire che l'ottavo comandamento, l'ottico nuovo, non vuol dire non rubare, ma vuol dire non rapire. E qui dobbiamo fare una piccola espressione proprio metodologica. Come funziona il metodo metrico, cioè come funziona il metodo della tradizione orale. Mi sembra interessante questo primo spunto perché ci immette immediatamente nella tematica dell'ebraismo, ovvero l'ebraismo è fatto più di tradizione orale che di tradizione scritta. Se noi dovessimo attenerci solamente al testo scritto e alla sua traduzione, dovremmo dire che l'ottico nuovo significa non rubare. Allora, come mai arriviamo a dire che invece l'ottico nuovo significa non rapire? Con quale criterio noi arriviamo a questa conclusione? Allora, vi leggo il brano del Talmud, molto semplicemente, non però farò una cosa troppo completa, ma tanto per capire che cosa vuol dire. Il principio classico dei maestri per arrivare a questa conclusione è il seguente. È una delle regole ermeneutiche. I maestri hanno stabilito che sono 13 regole attraverso le quali si interpreta un testo. Vi faccio notare che la cosa funziona proprio così, diciamo. Il Signore ha dato la Torah scritta, il Signore ha dato anche la Torah orale, il Signore ha dato anche quelle regole che permettono di congiungere la Torah scritta con la Torah orale. Quindi non c'è solamente il contenuto scritto, che è evidente, Mosè prende quello sul Sinai. Non c'è solamente la tradizione orale, Mosè prende anche quella sul Sinai, cioè prende anche tutta la tradizione orale che poi certamente verrà scritta, ma che comunque originariamente era orale. Mosè prende anche quelle regole ermeneutiche, regole interpretative, attraverso le quali si riesce a ricavare il ponte che congiunge la trascritta con la Torah orale, perché è evidente che non possiamo pensare che ci siano due canali che tra loro sono in contraddizione. Ma noi forse pensiamo che sia in contraddizione perché ci sembra, a un'analisi un po' superficiale, che il testo scritto ci dica una cosa, in realtà molti dicono che attraverso questa analisi interpretativa arriviamo a congiungere quello che dice la Torah orale con la Torah scritta. Allora, il principio ermeneutico, il principio interpretativo che applicano in questo caso, la regola interpretativa è questa: davar alla metmeniano, una cosa che si impara dal suo argomento. È molto interessante perché noi potremmo dire che questa è una regola molto moderna, come dire che è un'interpretazione contestuale-potestuale. Cioè noi riusciamo a capire il senso, il contenuto di una cosa, non solamente dall'apparente suo significato letterale, ma dal contesto significativo nel quale questa cosa è inserita. Allora, qual è il criterio che loro applicano? Loro applicano due criteri possibili fondamentalmente. Primo, i due precedenti comandamenti, che sono non uccidere e non commettere adulterio, sono in un determinato ambito del quale, per esempio, la loro punizione prevede che cosa? La pena di morte. Perché chi uccide dovrebbe essere condannato a morte, secondo la Torah, chi commette adulterio, la pena prevista è la pena di morte. Allora noi sappiamo benissimo che invece per il furto non è prevista la pena di morte. Allora il primo possibile criterio interpretativo è: unifichiamo le regole in base alla pena. Non è possibile che ci sia uno spostamento immediato tra due norme che hanno come pena la pena di morte e una norma che improvvisamente ha una pena diversa. E allora unifichiamo dicendo: qual è il tipo di furto che prevede la pena di morte? Il furto di una persona. Se io rapisco, secondo la Torah, ora non apro qui una riflessione sul concetto di pena di morte, quante volte sia stata applicata e quante volte non sia stata applicata, non è qui, non è questa, diciamo, la nostra occasione. Però il criterio che loro applicano è questo: visto che i primi due sono puniti con la pena di morte, allora l'unica possibilità di interpretare non rubare in questo contesto è rapimento. Seconda possibilità, che è meno, diciamo, scioccante e meno sanguinosa: com'è possibile che noi parliamo nei primi due comandamenti di rapporti tra uomini, non uccidere, non commettere adulterio, e anche i comandamenti successivi sono nella stessa linea, perché non fare falsa testimonianza è un rapporto con gli altri, io non desiderare le cose altrui è un rapporto con gli altri. Allora, il contesto è un contesto di rapporti con le persone, non con le cose, e quindi vuol dire che la tipologia di logica di non rubare, di cui si sta trattando in questo contesto, non è una tipologia di rapporto uomo-cosa, ma di rapporto uomo-uomo. Allora, queste sono le due possibili strade interpretative che applicano i maestri, in base al principio, davar alla medmenia, no? Una cosa che si impara dal suo contesto, per giungere alla conclusione che il logic novel di cui si parla qui è un logic novel che non è per niente il furto, ma il rapimento. Ora, nonostante questo io vorrei parlare di furto, ecco, siamo così. Però volevo fare questa premessa, perché mi sembra proprio metodologicamente concettualmente interessante, cioè mi sembra che veramente ci tocchi il punto fondamentale del doppio canale della tradizione ebraica. Sapete che c'è un insegnamento talmudico che dice che chi traduce letteralmente è un ignorante, è un rozzo. Ora noi invece abbiamo spesso, come si dice, l'aspirazione ad essere dei traduttori letterali. Sempre, no, sono presi dalla smania, ma cosa vuol dire letteralmente questo? Sia nell'ambito delle nostre traduzioni del testo, tra virgolette, sacro, sia nell'ambito delle nostre traduzioni. Noi vorremmo dire, in fondo, che il nostro scopo principale è per essere in grado di capire esattamente le cose e di tradurre letteralmente. Io non so di che cosa parlate della vostra Milano Marittima, ma era molto interessante il titolo della sua relazione, che era la traducibilità dell'ebraismo. Adesso non so se avrà parlato di cose simili, però la questione è molto interessante, cioè la domanda e la risposta che dà la tradizione ebraica è: non si può essere letterali, perché se noi fossimo letterali saremmo nella prospettiva dei caraiti, cioè di quelli che si fondano solamente sul testo scritto. E questo è un primo evidente, una prima evidente negazione di questa applicazione, perché effettivamente la no, cioè chiunque se ne fermiamo per stare una persona, gli domandiamo: ma qual è l'ottavo comandamento? Chiunque avrebbe risposto: non rubare, nel senso che tu non puoi prendere una cosa di un'altra persona. Detto questo, invece passiamo alla vera e propria questione del non rubare. Vi spiego per quale ragione preferisco affrontare il tema del non rubare, perché la, diciamo, articolazione normativa della questione inerente al rapimento è estremamente complessa e in certi momenti forse anche un po' noiosa, e quindi mi sembra più interessante poi spostare la questione su quello che è una delle possibili questioni, che è la proibizione del furto. Allora, in un Midrash alla Tace, un'interpretazione normativa del testo del Dishemot, la Mefilta di Rabbi Ishmael, si dice che esistono, diciamo, sette gradi di furto, sette possibilità di furto, dalla più bassa alla più alta. Allora cerchiamo di vederle una dopo l'altra, cominciando dalla prima, che è la più interessante, e la prima è Gomet Dat Talot, quindi che ruba. Dat vuol dire il pensiero di un'altra persona. Allora, potremmo tirare tantissime, fare tantissimi esempi rispetto a questa questione. Ve ne faccio uno che, attenzione, non è una mia deduzione, ma è qualcosa che è già presente nel testo talmudico. Io posso vendere un abito di acrilico facendo finta che sia un abito di seta, senza dirlo all'acquirente? Non posso, perché questa è una forma di furto. Questo è un errato, cioè far credere una persona una cosa che non è. Far credere una cosa che non è vuol dire poi sostanzialmente far credere una cosa che è meglio di quella che gli sta proponendo. Guardate che questo non è un problema teorico, perché noi potremmo fare, come si dice, una specie di inchiesta tra i commercianti e vedere quante volte accade che si vende una cosa piuttosto che un'altra. Per esempio, c'è da domandarsi se io posso vendere una scarpa 38 dicendo che è 42. Certo, è un buon problema per quello che se la mette, però può accadere tra 38 e 42, forse c'è una differenza eccessiva. Però è possibile questo? Questo è, rientra nella categoria del furto. Ma è interessante vedere fino a che punto arriva la tradizione ebraica per dire e per significare questo principio di bonestà. Posso io, per esempio, insistere in maniera eccessiva con una persona nell'invitarla a pranzo a casa mia sapendo che comunque lei non verrà? Cioè io faccio la bella figura di essere uno che, insomma, è una persona molto ospitale, molto dedita agli altri, ma so a priori che lui non verrà mai. Non sappiamo per quale motivo, neanche ci interessa, ma anche questa è una forma di gonerità. Perché goner? Perché io rubo l'opinione, perché io rubo il pensiero, perché anche in questo caso io mostro di me una cosa che non sono. Ancora una volta mostro di fare una cosa positiva nei confronti di un altro, che in realtà io minimamente ho intenzione di fare. Allora, questa introduzione è interessante perché questo è il primo livello del furto, è il primo livello di Genevà. Questo primo livello di Genevà è un livello, mi sembra interessante, perché ci introduce nel concetto del furto, che evidentemente non è solamente una questione di oggetto. Cioè noi potremmo, partendo da questa riflessione, dire che in realtà l'idea di furto è un'idea estremamente ampia nella tradizione ebraica. Poi alla fine vi leggerò un brano di Davakama, un brano del Talmud babilonese, in cui si dice qualcosa di molto forte sul furto. Noi siamo abituati a pensare che il furto sia solamente una sottrazione di oggetti. Il problema è in realtà che invece la questione almeno centrale della tradizione ebraica sembra non essere tanto la sottrazione di oggetto, che è evidente e proibita, e sulla quale ci sono delle norme ben precise che cosa devo rendere, eccetera, quanto piuttosto l'elemento non materiale del furto. Allora, su questo bisognerà riflettere. Qui siamo molto chiaramente in presenza di qualcosa che non è per niente materiale. C'è una conseguenza materiale, se gli imbroglio un acquirente dicendogli io si è venduto questo, per esempio, l'esempio che fa il Talmud è questo: posso vendere un paio di scarpe di animale che è stato sciattato, di un animale che non è stato sciattato dicendo che è stato sciattato? Che non è irrilevante, perché io posso portare scarpe dell'animale che mi pare sia sciattato o che non sciattato, però lo dicono. Dato che l'animale sciattato, cioè che è stato scannato, ha una pelle, non so, forse più morbida o più dura di chi invece è morto di morte naturale o che è stato ucciso in altro modo, anche questa è una forma di sottrazione di qualche cosa. Allora, questo è il primo livello. Il primo livello, quindi, decisamente immateriale. Il secondo livello è molto simile a questo. Quando io rubo, benitavo musicale, nella misura e nel peso. Questo è molto esplicitamente scritto nella Torah, in Levitico 19, 35, 36, è proprio esplicitamente detto che bisogna fare una misura per tutti, io non posso alterare, contraffare la misura. Allora vedete che anche qui siamo, il passaggio è verso una maggiore materialità del furto. La prima è un furto che sembra essere appena un sapore di furto. Qui già siamo un po' più avanti nel l'alterazione che mi porta ad un vantaggio. Terza categoria, chi ruba cose sulle quali c'è una proibizione di godimento. Ci sono alcune cose nella tradizione ebraica, per esempio, facciamo un esempio abbastanza semplice. Se io rubo un cibo fatto di carne e latte, su un cibo cucinato carne con latte ci sono varie proibizioni: non si può mangiare, non si può cucinare, ma non si può nemmeno goderne. Ora, naturalmente, il guadagno su una cosa è un godimento, quindi vuol dire che io non posso godere. Facciamo un altro esempio: posso rubare una statuetta di una divinità? Una statuetta di una divinità è qualcosa su cui io non posso avere un vantaggio. In altri termini, non potrei fare commerciante di statuette idolari, idolatria, perché c'è una proibizione ben specifica: non si può avere un vantaggio, e nel vantaggio è compreso anche il vantaggio economico, per quanto riguarda le cose che hanno a che vedere con l'idolatria. Allora, in che situazione mi metto se rubo una cosa su cui c'è una proibizione di godimento? E qui entriamo già in una questione, diciamo, tecnica, che però è molto interessante. Se io rubo un qualsiasi oggetto, ho un obbligo, se mi scoprono, di risarcire il valore di questo oggetto. Se io rubo, anzi, in realtà, la prima possibilità è quella di risarcire l'oggetto. Se l'oggetto non c'è più, devo risarcire il doppio del valore dell'oggetto. Se rubo un animale piccolo, un animale grosso, non posso renderlo, lo scanno e lo rivendo, devo risarcire 4 o 5 volte il valore del capitale originale. Allora, però, nella nostra situazione di un oggetto sul quale c'è una proibizione di godimento, io devo risarcire o non devo risarcire? Non so se è chiara la domanda. In questo caso il problema è: io certamente, come sono tutto, cioè certamente ho infranto una norma, ma posso con il mio risarcimento procurare un godimento alla persona che io ho derubato? No. Allora, in questo caso ci troviamo in un caso ancora intermedio, nel quale io ho trasgredito la norma, ma non ho l'obbligo del rimborso. La logica non so se è chiara. In questo caso io ho una sorta di diminuzione della mia pena, cioè un'altra forma di pena, cioè la diminuzione della prima pena, che è quella del risarcimento, perché il risarcimento verrebbe a diventare di fatto un vantaggio per la persona che è stata derubata. Quarto livello, chi deruba dei documenti che sono documenti di proprietà. Non l'oggetto, ma un documento di proprietà, soprattutto un documento di una proprietà immobile, o un documento di una proprietà di qualche cosa che è stata destinata ad una funzione particolare. In quel caso io devo rimborsare il valore del furto. Quinta categoria, colui che deruba oggetti, e abbiamo detto: se io sono in grado di rendere l'oggetto, lo devo rendere; se non sono in grado di renderlo, devo risarcirne due volte il valore. E attenzione qui, la traduzione talmudica è molto precisa. Per esempio, io derubo oggi un oggetto che a valore di mercato vale X. Per una ragione di valutazione, mettiamo che un oggetto d'oro il cui valore di mercato tende a diminuire. Il giorno in cui vengo portato in giudizio, il valore dell'oggetto che io ho rubato si è dimezzato. Come mi devo comportare? Devo risarcire secondo il valore nel momento del furto o secondo il valore nel momento della citazione in giudizio? Ovviamente secondo il valore nel momento del furto. Quindi non è quello, e questo naturalmente vale anche per l'inverso. Cioè, anche se io avessi rubato una cosa che poi raddoppia di valore, il valore comunque è il valore da risarcire è nell'essere dell'oggetto nel momento in cui è stato sottratto al suo legittimo proprietario. Sesta categoria, colui che deruba e poi o rivende o macella o un bue o un agnello, cioè bestiame grosso, bestiame minuto, secondo il quale devo risarcire, se non sono in grado di rendere l'oggetto, l'animale, 5 volte o 4 volte il valore originario dell'animale. E ultima categoria, colui che ruba una persona. Allora, queste sono, secondo la metrica, le queste categorie originarie di furto. Allora mi pare che vediamo una progressione concettuale. La progressione concettuale dà l'aspetto apparentemente meno legato all'esistenza concreta fino all'aspetto più legato all'esistenza concreta, cioè da qualche cosa che pertiene all'ambito del pensiero, che ha sì sicuramente una sua ricaduta pratica, ma può avere una ricaduta pratica anche minimale. Ritorniamo sempre all'esempio di colui che insiste continuamente che una persona vada a pranzo da lui nella certezza che questa persona a pranzo da lui non ci andrà mai. Allora, qui siamo veramente nell'ambito della raffinatezza concettuale fino ad arrivare al massimo che è il rapimento di una persona, cioè la sottrazione della libertà di agire, di essere, di un uomo. Ci potremmo porre un altro problema, il problema se lo pone la tradizione latina. E si ruba un ladro? E se ruba un ladro? Non solo, se io rubo un ladro è una cosa che mi ha rubato a me. In che situazione mi metto? Sembrerebbe, ma come? Lui me l'ha rubato, io che non posso forse riprenderlo? E invece neanche in quel caso. Io non posso nemmeno rubare al ladro l'oggetto che lui mi ha rubato. Cioè non posso mai comunque sottrarre una cosa a una persona senza che questa persona lo sappia. Io il ladro, se ci sono i testimoni, può essere citato in giudizio, essere costretto a risarcirmi, a ridarmi l'oggetto. Ma comunque il principio fondamentale è, allora qui si capisce che cosa vuol dire il furto, almeno letteralmente. Il furto vuol dire sottrarre la consapevolezza. Cioè fare una cosa che al di fuori della capacità di consapevolezza dell'altra persona. Questa è la questione fondamentale. Cioè, impedire una persona di articolare il suo essere nei confronti delle sue cose, anche di se stesso, in una maniera consapevole. Allora, in questo rientra anche la impossibilità di derubare ad un ladro. Anche perché, anche qui quando leggerò un piccolo brano, al mondo i maestri insegnano chi ha assaggiato il sapore del furto, comunque ce l'ha dentro di sé. E allora e anche il bando di un ladro comunque ha assaggiato il sapore del furto. E quindi questo può essere portatore di qualche cosa di ben altro, quindi bisogna comunque attenersi da qualsiasi possibilità di assaggiare questo sapore. In un brano del Talmud di Chagigai, i maestri dicono che è quasi connaturato nell'uomo il desiderio del furto e dei rapporti sessuali, cioè che la sessualità e il possesso, che poi forse sono due aspetti che apparentemente sembrano lontani, ma poi non sono neanche tanto lontani da di loro, la sessualità e il possesso sono qualche cosa dalla quale l'uomo comunque non riesce a quasi a fare a meno, cioè che c'è una specie di, non diciamo innata tensione, ma che comunque è molto forte nell'uomo. Questo era in un contesto completamente diverso, fanno questa riflessione, ma è piuttosto interessante anche questo. Attenzione che la proibizione del furto non ha misura, cioè non posso dire, diciamo, ma se io rubo una cosa che non ha nessun valore, allora vabbè, non si può. Non è così. Secondo la tradizione rabbinica, la risarcibilità parte da l'obbligo di risarcimento parte da un valore minimale che ci avrebbe dato. E cioè la perutà è un valore comunque molto basso, ma comunque la proibizione cade anche al di sotto di questo livello, sempre in base al principio che chi ha sapore il sapore del furto alla fine l'ha sentito. E se è vero che l'uomo ha in un certo senso dentro di sé così forte questa tensione all'appropriazione di ciò che è dell'altro, allora anche la minima cosa rientra nella proibizione del furto. Ora nel Talmud si fa una differenza tra due termini, ganav o gonev e gazlan. Comunque sono due forme di furto, ma con una differenza. Il ganav è il ladro, cioè quello che si introduce in casa tua e ti porta via qualche cosa, quello che mentre sei sull'autobus ti porta via il portafoglio. Il gazlan invece è quello che a faccia scoperta con la pistola o la borsa da vita. Allora, le due cose sono sostanzialmente diverse. Un conto è farsi vedere, un conto è non farsi vedere. E nella prospettiva talmudica, adesso su questo vi leggo un altro brano, la prospettiva talmudica è peggio essere Ganarte Gaslan, cioè peggio colui che ci introduce o che mi porta via il portafoglio rispetto a colui che mi dice la borsa alla vita. Naturalmente se si limita la borsa, perché se guarda verso la vita è ovvio che. Allora, qual è il motivo? Un primo motivo apparente sarebbe, vabbè, quello c'è, uno coraggioso perlomeno, cioè uno che in qualche modo un rischio ce lo mette. E invece la prospettiva del Talmud è un po' diversa, perché la prospettiva talmudica, dice un brano nel trattato di Baba Kamma, dice una cosa del genere. Hanno domandato, i discepoli di Ratani o Canan Ben Zakkai hanno domandato al loro maestro, hanno detto, per quale ragione la Torah è più rigida nei confronti del ganado, cioè del ladro, di Utali Gaslan, piuttosto che nei confronti del con la borsa alla vita? E lui ha risposto. Il primo ha paragonato, ha messo in confronto, ha tenuto nello stesso livello di rilievo l'onore del servo e l'onore del suo padrone. E quest'altro invece non ha tenuto nella stessa considerazione l'onore del servo e l'onore del suo padrone. E che vuol dire? Non si capisce. Cioè, apparentemente è una cosa che non c'entra assolutamente niente. Allora, probabilmente dietro servo e padrone qui si sta parlando di uomo e di Dio. E allora spiega Rabbanio Conan Ben Zakkai, dice, è come il secondo, il ganado, scusate, il primo, quello che ruba senza farsi vedere, che è quello che mette sullo stesso piano padrone e schiavo, è come se lui considerasse che l'occhio di sopra è come se non vedesse, e che l'orecchio di sopra è come se non sentisse. Cioè a dire, chi si fa vedere sa benissimo che si fa vedere, invece chi non si fa vedere alla fin fine dice, beh, se non mi vede l'uomo non mi vede nemmeno Dio, se non mi sente l'uomo non mi sente nemmeno Dio. Allora mette sullo stesso piano la sua sicurezza e la sicurezza del fatto che l'uomo non l'ha visto, e da qui inferisce il fatto che alla fin fine a Dio forse non interessa assolutamente niente. Invece il rischio che mette in gioco o la borsa o la vita è un rischio che perlomeno è la coscienza di mettersi nel rischio, mentre il ladro non lo fa. L'esempio che fa più avanti un altro maestro, Bandamiello, è questa. Che cosa assomiglia a questa cosa? Ci sono due uomini che erano alla città e hanno fatto un banchetto. Uno ha invitato tutti gli abitanti della città e non ha invitato il figlio di te, i figli di te. E uno non ha invitato né i figli di te, né i figli, né gli abitanti della città. Qual è quello che ha fatto una cosa più grave? Quello, naturalmente, che ha invitato i figli del re e non ha invitato, scusate, quello che ha invitato gli abitanti della città e non ha invitato i figli del re. Allora, questa, diciamo, pensare che il piano del re, una volta che l'uomo non se ne occupa, è un piano che va da un'altra parte, che il piano divino in realtà va a traino del piano umano, quindi se l'uomo non mi vede, tutto torna. Allora, al principio invece, vengono citati una serie di testi biblici, da Isaia per esempio, e da altri, in cui si dice, ma tanto il Signore non vedrà e Dio di Giacobbe non si renderà conto di questa cosa. Cioè, l'idea è che ci sia la possibilità di nascondersi da Dio. Visto che siamo nascosti dall'uomo, siamo nascosti anche da Dio. E invece la prospettiva che propongono i maestri è esattamente il contrario, che comunque sia tanto che ti nascondi, tanto che non ti nascondi, comunque non sei mai nascosto da Dio. Il problema è almeno di mettere sullo stesso piano la possibilità. Andiamo ancora un po' avanti per vedere qualche altro aspetto tecnico della questione, poi cercheremo di fare una riflessione più generale. Gli aspetti tecnici sono, per esempio, il fatto che la privazione di qualcosa a qualcuno che io non sono in grado di risarcire, se io rubo, vengo scoperto, devo risarcire. Non ho i soldi per risarcire. Che cosa accade? Sono varie possibilità. La prima evidente è che il tribunale mi può vendere, cioè io posso essere venduto come schiavo per risarcire il valore che io sottratto alle vittime volontarie. È l'estremizzazione, se voi ci pensate, c'è una sorta di doppia faccia in questa cosa, no? C'è un'estremizzazione del discorso, è talmente grave il fatto che io possa arrivare a sottrarre un qualsiasi elemento, non parliamo della vita di un'altra persona, che questo, se io non sono in grado di risarcirlo, mi porta ad essere privato della mia libertà personale. Cioè si paga addirittura con la libertà personale, naturalmente determinata nel tempo, non infinita, la impossibilità di risarcire. La domanda potrebbe essere, ma va bene, se il mio valore non corrisponde al valore del risarcimento, cioè se io valgo di più di quello che devo risarcire, o se valgo di meno di quello che devo risarcire, come si fa? In realtà vediamo che almeno secondo una posizione, se c'è una discrepanza eccessiva, non si vende proprio la persona, cioè la persona non viene venduta. Perché quando c'è una eccessiva differenza, non è possibile ricostruire questa, come comportarsi nei confronti di questa modalità dell'autovalutazione dell'uomo che poi deve risarcire ciò che ha rubato. Ora, vediamo un brano molto interessante del Talmud che ci indica che ci dice una cosa molto forte. Rabbi Yochanan ha detto: chiunque deruba un'altra persona, shaveh perutà, l'equivalente di una perutà, la perutà è un valore, ripeto, minimale, è l'equivalente del valore del peso d'argento di 2 o 3 chicchi d'oro, quindi capite bene che insomma, dal punto di vista mercantile è una valutazione assolutamente minima. Allora dice il testo, chiunque deruba il suo prossimo di un valore equivalente a una perutà è come se gli prendesse l'anima. Che in uno te dice, ma dammi in mente. Vedete, questo sembra veramente un po' sconcertante come affermazione, cioè com'è possibile pensare che si possa comparare il furto alla sottrazione dell'anima. Perché cosa c'entra? Ma per quale ragione dobbiamo mettere in mezzo, in moto, la questione dell'anima in riferimento alla questione degli oggetti? Se si scala un po', però noi potremmo riuscire a capire il senso di quello che insegna la Bibbia a noi. Gli oggetti sono il frutto della nostra esistenza, per certe cose. Cioè, il mio possesso è legato alla mia vita. Perlomeno il presupposto che parte da Dio Panana è che io mi sia impegnato nella vita per avere quello che ho. E quindi quello che ho non sia, in un certo senso, una concessione gratuita, ma sia il risultato della mia esistenza. Sia il risultato, per esempio, del mio tempo. Allora è possibile rubare un pezzo di vita a una persona? Non possiamo rubare un pezzo di vita nel senso proprio del termine, perché la vita o la rubiamo del tutto o non la rubiamo per nulla. O rapiamo una persona o la uccidiamo, e in questo senso togliamo la vita nel suo complesso, oppure in parte non la possiamo togliere, ma noi possiamo però concepire in un certo senso il furto di un oggetto, il togliere qualche cosa, come il togliere quella parte di vita che quest'uomo ha legato a questo oggetto. Ha legato a questo oggetto o nel senso che gli ha dedicato una parte della sua vita, o ha legato a questo oggetto nel senso del rapporto, diciamo, tra virgolette, affettivo che può avere nei confronti di questo oggetto. Allora, rubare un oggetto non è solamente rubare l'oggetto in sé, ma sottrarre un po' di persona. È interessante che il maestro trattato dal musico nel Kullin si pongono il problema appunto del valore minimale del furto e si arriva alla conclusione appunto che il valore per cui si può parlare di furto è proprio minimo, ultra minimo. E ci si domanda, va bene, per quale ragione? Non sembra molto logico questo. E il discorso invece verte proprio sul tsar, sul, diciamolo così, dolore che si provoca comunque la persona che viene rubata. Vedete che la dimensione in realtà è ad un incastro tra l'aspetto puramente semplicemente materiale, io sottraggo l'avere, e l'aspetto invece che è totalmente al di là della pura dimensione materiale, nel senso che, ripeto, è un sottrarre l'essere. perché altrimenti non si capisce che cosa vuole dire Rabbi Yochanan. Notem, Nishmah, come se gli tirasse fuori, prendesse la Nishmah, l'anima, l'essere. Allora ecco che la griglia interpretativa di ciò che è il fulcro della tradizione ebraica si estende tutto sommato a dismisura. Si estende a dismisura perché copre un ambito di azioni che sono effettivamente tra loro molto diverse, molto disparate. C'è l'oggetto, c'è l'attenzione, c'è il pensiero, c'è un po' di nostro essere, c'è la vita. Tutto questo rientra nella dimensione del cuore. Allora, noi potremmo fare una riflessione che parte da un testo biblico sul furto, ma non un testo biblico che parla direttamente della proibizione del furto, quanto piuttosto un testo biblico che parla di qualcosa che sembrerebbe non aver almeno direttamente senso, ma che però ci fa capire un po' meglio l'approccio con questo tema. Qual è un episodio di furto, anzi un doppio episodio di furto famoso nella Torah? Ha a che vedere con Giacobbe e sua moglie Rachel. Allora, quando, come sapete, Giacobbe è andato a lavorare per un certo numero di anni da suo zio, che poi diventerà suo suocero, Labano, persona tutt'altro che simpatica e tutt'altro che, come si dice, limpida, anche se si chiama Bianco di nome, un po' storto, e lavora, si innamora follemente della prima figlia Rachel, della seconda figlia Rachel, la promette di lavorare un certo numero di anni per averla, il suo zio diventa suo zio Bianco, lo imbroglia e la prima notte di nozze, invece di dargli quella per cui lui ha lavorato, gli dà l'altra che è decisamente più bruttina, e va bene, alla fine lui dice va bene, io sono disponibile a lavorare un altro po' di anni anche per quella che voglio io. Insomma, sta una ventina d'anni, perché prima 7 per una moglie, poi altri 7 per la seconda, poi altri circa 7 per farsi insomma un suo capitale, va bene, visto che c'è la famiglia aumenta, 12 figli, questo e quello, insomma, questa è la situazione. Ad un certo momento decide di andare via. Decide di andare via e però in una maniera un po' strana. E questo andare via, lui e sua moglie commettono le due modalità possibili di furto, un furto di un oggetto, perché Rachel ruba gli idoli di suo padre, e il furto del pensiero, perché Jacob quando se ne va non avverte suo suocero, scappa, fugge, e questo in qualche modo è un imbroglio, e un imbroglio in questo senso è rubare. Ora, la buona fede di Laban è tutto da stabilire se ci fosse, ma non importa che tipo di persona fosse questo Laban. Comunque lui ruba in un certo modo il dat di suo suocero Laban. Allora, vediamo che cosa accade però nel futuro. Cioè, in corrispondenza di questi furti, che cosa accade? Cioè, in corrispondenza di questi furti, accade qualcosa che nella vita di Jacob è un po' una catastrofe. Noi non ci pensiamo, ma ti mettono in relazione un fatto con l'altro. Jacob non sa che sua moglie Rachel ha rubato gli idoli di suo padre. È come se mandasse una maledizione nei confronti di chi ha rubato, e difatti Rachel muore partorendo Beniamino. Rachel muore prima del suo tempo. E in qualche modo potremmo dire, almeno nella struttura narrativa del racconto biblico, che c'è una relazione tra il furto che Rachel ha commesso, quello che Jacob percepisce e afferma inconsapevolmente nei confronti di chi ha rubato, e la morte di Rachel. Ma vediamo sull'altro, questo sembrerebbe abbastanza evidente, Jacob manda una maledizione, tra virgolette, non so che altro termine usare, non è corretto, ma insomma. E questa ha una sua conseguenza, la gravità del furto, per quanto fossero terafini, per quanto fossero, ripeto, quell'esempio che abbiamo fatto prima, idoli, eppure c'è una relazione tra le due cose, ma sul furto di pensiero che cosa accade? Beh, ci sono due altri grandi, tra virgolette, furti, di cui è vittima indiretta, ma molto colpita Giacomo. Il primo è quando sua figlia Dina viene, perché oggetto d'amore di un uomo del posto, in qualche modo, diciamo così, rapita. È vero che forse anche Lina si era innamorata di quest'uomo, però è anche vero che, perlomeno secondo un Midrash, quest'uomo ha messo una bella orchestrina di fronte alla tenda, e Lina, secondo il Midrash, era una ragazza molto molto riservata, non usciva mai dalla tenda. Però quest'uomo ha messo un'orchestra di musicanti di fronte alla tenda e in questo modo ha attratto Lina fuori e poi l'ha sedotta. Allora, ecco, è un rapimento, in un certo senso. E questo rapimento è foriero di un episodio molto sanguinoso che sicuramente colpirà moltissimo gli accordi. Perché loro dicono, va bene, la voglio, sono disposto a farle melasso, siamo disposti tutti a circonciderci, loro fanno pure circoncisione, dopodiché Yehuda, Shimon e Levi, scusate, due dei figli di Jacob vanno lì e massacrano gli altri. E questo massacro è un gran peso qua per Jacob, tanto che quando venne direi i figli prima di morire, insomma, darà una benedizione che è una benedizione molto relativa, perché dice, guardate, io non voglio avere nulla a che fare con voi quando siete nel massimo della vostra violenza. Allora ecco che al rapire, al togliere, al prendere il dato di suo suocero corrisponde questo, ma corrisponde anche un altro rapimento, perché in fondo il suo figlio prediletto io sempre è stato rapito. È vero che è stato rapito dai fratelli, ma è un furto di persona anche lui. Allora questi sono, forse Jacob è un po' strano, perché è un personaggio che non è sempre limpido forse, anche se nella tradizione rabbinica poi è quello che è coniugato col principio di verità, emette. Però nonostante questo, almeno a livello superficiale della storia, Jacob sembra ben più complesso, che non solamente colui che è il personaggio vero, cioè che si mostra esattamente quello che è. Però questi sono forse i due grandi drammi dell'esistenza di Giacobbe, e vediamo che i due drammi nei confronti dei suoi figli e il dramma nei confronti di sua moglie sono le catastrofi della sua vita, e in fondo potremmo dire che queste catastrofi sono tutte e due legate al principio del furto, ad un furto originario che in qualche modo coinvolge Jacob in tutta la sua esistenza. È interessante andare a vedere però il figlio Yosef come si comporta, perché anche il figlio rientra in una sorta di meccanismo legato al grande tema del furto. Come fa a capire la sincerità dei suoi fratelli Yosef? La capisce? Si manda un furto, attenzione, è un meccanismo quasi diabolico. Yosef fa in modo che si possa pensare, anziché i fratelli possano pensare di aver rubato qualcosa a lui. Che cosa fa in sostanza? Quando loro vengono, gli dà, naturalmente non si svela, li accoglie bene, ne va, prima diciamo a voi siete di questo, quello, poi insomma, alla fine vabbè, li manda via, ma dentro il loro sacco mette del denaro, e soprattutto dentro il sacco di suo fratello Beniamino mette una mappa. Il meccanismo qual è? Il meccanismo è che immediatamente poi farà rincorrere i suoi fratelli, li farà fermare, e cominciando dal primo per arrivare all'ultimo che è Beniamino, dirà, ah ecco, vedete, voi avete tradito la mia fiducia, mi avete rubato la cosa che è la più importante lì, per me. È interessante un fatto che anche in questo furto, ripeto, che è un furto simulato reciproco, è molto strano, perché chiaramente non sono i fratelli che rubano, chiaramente nemmeno Yosef che ruba, ma Yosef cerca, attraverso l'espediente di un furto finto, di far sì che poi i fratelli si sveglino. Però se ci pensate, c'è una relazione tra il furto di sua madre, Rachel, e il furto di Yosef. Perché la coppa, è vero che era una coppa particolarmente preziosa, ma secondo quello che si capisce dal testo e anche dai commenti, questa era la coppa attraverso la quale Yosef, insomma, la tradizione diceva che Yosef comunque faceva prevedere il futuro, faceva qualche cosa che aveva a che vedere con un elemento che non era solamente legato al valore dell'oggetto, ma alla funzione, non diciamo religiosa, ma comunque che ha a che vedere con qualche altro elemento legato a questo oggetto. Allora ecco, come se il cerchio si chiudesse, la mamma ha portato via degli idoli a suo padre, questo ha una sua conseguenza molto forte, ma in qualche modo la ricomposizione anche per Jacob è quella di poter rivedere suo figlio Yosef, e questa possibilità di vedere suo figlio Yosef passa attraverso la simulazione di un fuoco. Ma vediamo ancora Yosef in che senso è giusto in assoluto. Yosef, secondo la tradizione ebraica, Yosef ha tradito, Yosef è giusto. Qual è la giustizia di Yosef? La giustizia di Yosef è che non ruba e non approfitta della moglie di Potifar. Le due mitzvot sono in successione completamente adempiute da Yosef. Lui è un personaggio che ha una tale fiducia da parte di coloro che entrano in contatto con lui, che non solamente potrebbe rubare, ma si potrebbe prendere assolutamente tutto. Perché il primo personaggio con cui entra in contatto, questo Potifar, presso il quale va a lavorare, gli dice: va bene, guarda, a parte mia moglie, tutto è nelle tue mani. Quale occasione migliore di questa per rubare tutto quello che si può fare? Insomma, gli amministratori che rubano, ne conosciamo, come si dice, a bizzette, e lì, voglio dire, la possibilità è proprio, no, sconcertante. E invece Yosef non prende assolutamente nulla, e non prende nemmeno la moglie di Potifar, sebbene questa moglie, insomma, le piacerebbe molto. Il testo è proprio assolutamente e smaccatamente evidente lì. La moglie la afferra, è talmente preda del desiderio che lo afferra. Dopodiché, naturalmente, la furbona, dato che lui, insomma, non è tanto disponibile, strappa una parte del vestito di Yosef, dice: ecco, vedete, una per Efraim e una per Manasseh. Ma per quale ragione, proprio come i settimi ottavi vanno a portare nell'inaugurazione del santuario la loro offerta, invece che per ultimi o per l'ordine esatto nel quale avrebbe dovuto comparire Yosef? Dicono che i settimi ottavi sono sette due comandamenti che materialmente Yosef in quella condizione ha totalmente osservato: non adulterio, non furto. Allora, ricostruiamo un po' l'insieme delle cose che si sono dette. Partendo da un altro racconto del Talmud che è nel Trattato di Shabbat, che è molto strano, ma emotivamente mi sembra molto rilevante. Lui, in questo Midrash, questo racconto dice: noi sappiamo da Rabbi Nachman Bar Yitzchak che il popolo ebraico non è sotto l'influenza degli altri, non è sotto l'influenza degli altri, cioè non c'è un'influenza astrologica che cada sul popolo ebraico. Ma c'è un problema, il racconto è questo: gli indovini avevano predetto a sua madre che suo figlio sarebbe stato un ladro. Allora lei che cosa aveva fatto? Aveva fatto in modo che non camminasse mai a tempo scoperto. Perché? Perché lei dice a suo figlio: mantieni la tua testa coperta, perché in questo modo il timore di Dio ti accompagnerà sempre, e prega la misericordia di Dio. Come dire che allora il nostro stare col capo coperto è la testimonianza di aver sempre presente Dio sopra di noi, un po' il nostro limite, ma anche il timore di Dio. Insomma, questo era una domanda, il caso in realtà non capiva mica tanto bene che cosa stesse dicendo sua madre, vabbè, ma che rapporto c'è tra una cosa e l'altra. Un giorno, quando lui era intento a studiare, seduto sotto una palma, lentamente la copertura della sua testa, immaginate che quest'uomo non aveva una chitarra evidentemente, ma aveva un manto sopra la testa. Noi usiamo la kippah, ma originariamente era, diciamo, come se fosse il talit sulla testa. Allora, lentamente questo manto che è sulla sua testa scivola. Allora lui alza gli occhi e si accorge dei frutti dell'albero. E allora la sua inclinazione più forte sale sulla palma, taglia un grappolo, non so come si dice, di datteri, e si mangia. Allora vedete che questo racconto ci dice apparentemente una cosa assolutamente rilevante, ma insomma, voglio dire, io sto sotto un altro, vedo un frutto, guarda un po' quanto è bello, quanto è buono, lo mangio, lo ha dentro, lo fece di male. E invece qui sta, addirittura in questo sta il principio del furto. Il principio del furto è questa cosa minuscola e microscopica, ma questo principio del furto è strettamente connesso con la perdita del principio del timore di Dio. Come dire che io quando rubo un altro, l'abbiamo visto prima rispetto alla differenza che c'è tra con la borsa la vita o quello che ruba il portafoglio, quando rubo ho totalmente dimenticato la prospettiva di Dio. E questo sembra essere la questione fondamentale della tradizione morale. Se voi pensate alla struttura generale dei 10 comandamenti, delle due tavole, il terzo comandamento ad una tavola è non pronunciare il nome di Dio in vano. Il terzo comandamento alla seconda tavola è non rubare. Che cosa vuol dire? C'è un rapporto tra le due. Il rapporto è in questo senso. Il furto vuol dire, in un certo senso, perde la prospettiva dell'orizzonte divino, e il furto vuol dire anche appropriarsi indebitamente. Allora io mi approprio indebitamente degli oggetti degli altri, mi approprio indebitamente della vita degli altri, mi approprio indebitamente del tempo degli altri, anche quello è un furto, mi approprio indebitamente del pensiero degli altri, mi approprio indebitamente anche di Dio. In qualche modo funzionalizzo e finalizzo Dio a me stesso. Questo è il senso di pronunciare il nome di Dio in vano. Perché in ebraico non pronunciare vanamente il nome di Dio vuol dire, potremmo tradurlo anche, non portarlo su di te vanamente, cioè non prendere su di te. Ma prendere il nome di Dio su di sé vanamente vuol dire, in prima battuta, prenderlo senza meritarlo. Se io porto su di me il nome di Dio, devo in qualche modo meritarlo. Questo è un po' il senso della Haggadah che abbiamo letto adesso su Shabbat. In certi momenti ci perdiamo il nome di Dio da sopra di noi. E i momenti in cui perdiamo il nome di Dio da sopra di noi sono i momenti nei quali finalizziamo l'insieme delle cose a noi stessi. Il furto, allora, il senso del furto è questa cosa qui. Il senso del furto non è la cosa semplice, io non ho una cosa, me la prendo. Il senso del furto è pensare che l'articolazione dell'essere delle cose, dell'essere degli uomini, dell'essere di Dio, possa essere tutto concentrato in me stesso. Allora, in questa prospettiva direttamente il furto diventa una specie di, diciamo, parallelo di una sorta di delirio di onnipotenza che l'uomo pensa di avere, per cui dice, vabbè, Dio non mi guarda, non c'è. L'uomo non mi guarda, ma anche se mi guarda, che mi importa? Posso appropriarmi di tutto ciò che mi è intorno, perché tanto questo è destinato a me. E se voi ci pensate, qui vorrei concludere, questo puramente come spunto, come una riflessione ulteriore, mi pare che il senso della prima trasgressione dell'uomo sia anche dentro il furto. Cioè noi possiamo dire, tutto sommato, che Dio che cosa ha detto all'uomo in occasione del metterlo dentro il giardino dell'Eden? Gli ha detto, tu puoi prendere qualsiasi cosa da questo giardino, e in questo senso vuol dire che posso prenderla. C'è il consenso del, diciamo tra virgolette, proprietario, che io utilizzi ciò che è nel giardino. E quindi non posso parlare di furto. Se Rav Nachman Modari fosse stato sotto l'albero di una persona che gli aveva prima detto tu puoi mangiare, non sarebbe stato un furto. Ma io non posso passare per strada e prendere le mele dalla proprietà del furto. Ma l'unica cosa che Dio ha limitato era per l'appunto quell'albero. Da questo non potrei mangiarmi. Allora possiamo dare infinite altre interpretazioni alla storia dell'albero e del frutto. Ma mi sembra che all'interno di questa storia ci sia anche la tematica del furto. E mi sembra che veramente lì si capisca che cosa significa il trasgredire la tematica del furto. Trasgredire la tematica del furto vuol dire il trasgredire il principio di un limite. Cioè, trasgredire il limite, pensare sostanzialmente che io posso, senza alcun limite, usufruire e utilizzare qualsiasi cosa. Che siano esseri umani, che siano oggetti, che sia Dio. Allora, se questo è vero, cioè se questa interpretazione della storia dell'albero è vera, vuol dire che noi dovremmo riflettere molto più di quanto non facciamo abitualmente alla tematica del non rubare, perché mi sembra che tutti noi siamo in generale esenti dall'idea di furto per quanto riguarda il rubare un oggetto. Immagino tutti dentro, non ci sia nessuno che si introduce nottetempo negli appartamenti altrui per rubarlo durante un viaggio in autobus, certamente non sottrarrà il portafoglio agli altri, ma se noi invece pensiamo che il furto è sostanzialmente non darsi dei limiti per quanto riguarda il possesso, ma il possesso di tante cose, allora forse dobbiamo riflettere in maniera molto diversa sul nostro atteggiamento nei confronti del rubare, perché noi forse in questa prospettiva non facciamo altro che, o comunque rubiamo un sacco agli altri, rubiamo tempo, rubiamo essere, rubiamo modalità di esistenza. Questo penso che sia un'altra prospettiva da cui vedere la cosa. Grazie.
Altro, mi viene in mente che quest'ultimo esempio che hai fatto si ricollega perfettamente a quella metafora del denaro che non è visto, quindi pensa siccome non mi vede, adesso non mi vede neanche Dio, quindi io sono autoreferente, posso superare qualunque limite. È una prospettiva molto molto interessante. E tra l'altro mi è fatto di riflettere come prima riflessione quanto siamo sono condizionati nella visione dei comandamenti dall'interpretazione cristiana, per le cose come stanno. Penso che pochi di noi prima di stasera avevano pensato a non rubare come non rubare oggetti, come rubare persone, come rubare idee, come rubare sentimenti, come rubare da tutto un altro tipo di punto di vista. E del resto a me mi pare che questo venga fuori anche nella nostra etica contemporanea molto. Cioè, quando vediamo casi di rapimenti, per esempio, quotidiani, questi quotidiani, cosa c'è? Una umana commiserazione per la famiglia, una ricerca del colpevole, un tentativo di sapere dove sono finite queste persone rapite. Però mi pare che molto difficilmente lo si riporti a un piano etico. Non ho mai sentito nessun teologo che dicesse: signore, il rapimento è immorale non solo per il danno che fa alla persona rapita, alla famiglia, alla società, a tutto quanto, ma perché è riconducibile ai 10 comandamenti. Non ho mai capitato di sentire una situazione di questo genere. Quindi credo che sia un campo molto molto interessante su cui scavare, anche dal punto di vista del pensiero contemporaneo. A voi le domande.
Forse questo senatore fa anche più evidente l'altro insegnamento del nostro maestro, per cui ha fatto dovere a un ebreo di citare sempre la fonte, di citare sempre la fonte anche per noi, e sta sempre un
po' dimenticato.
Così ha detto la mia regola, perché così si va, si avvicina la
vita.
Devo dire che questa è una cosa che mi è sfuggita perché me l'avevo segnata, non l'ho detto. Volevo fare riferimento a un insegnamento che mi sembra totalmente dentro la nostra discussione, che dice così: colui che cita una cosa a nome di chi l'ha detta avvicina alla redenzione. Potremmo domandarci cosa vuol dire questo, perché qual è il legame tra l'altro tra il citare una cosa a nome di chi l'ha detto e la redenzione, per quale ragione proprio citando io avvicino alla redenzione. E effettivamente da una parte c'è chiaramente il principio della, insomma, che non possiamo rubare l'idea agli altri, che dobbiamo dire da chi abbiamo imparato, cioè che noi dobbiamo sapere in qualche modo a chi siamo debitori anche dal nostro sapere. Questa è la prima cosa. La seconda è che qual è il rapporto con la redenzione? Se noi ci pensiamo, la geulah, il termine ebraico per indicare redenzione, è un meccanismo che riporta la condizione presente a quella che era nel progetto originario. Questa è la geulah. Quando noi diciamo, per esempio, che nell'anno del Giubileo c'è la redenzione di tutti, le persone, che cosa vuol dire redenzione in quel contesto? Vuol dire che ogni persona che era diventata schiava, ritornava libera. Ogni persona che per una qualche ragione si era dovuta alienare i propri possessi, ritorna in possesso di quello che era originariamente suo. Allora, Geulah vuol dire sostanzialmente questo, vuol dire ritornare, la redenzione non vuol dire ritornare al Ganele, non vuol dire ritornare al giardino dell'Eden, al paradiso originario. La redenzione vuol dire riposizionarsi secondo quello che era il progetto divino originario, che non è quello del Ganeden. Il progetto divino era che finita la creazione l'uomo era in Ganeden e ci sarebbe stato un salto se l'uomo avesse avuto la pazienza di aspettare fino allo Shabbat. Questa pazienza non l'ha avuta e quindi la situazione storica dell'uomo è diventata altra rispetto a quella che era nel progetto di Dio. Ma la Geulah è ritornare, cioè riportare le cose alla loro situazione originaria, cioè riportarle al legittimo proprietario, che non vuol dire che questo sia Dio, vuol dire riportare il legittimo proprietario, che è la situazione originaria, il pensiero e il progetto. Allora ecco perché, citando una persona che mi ha insegnato qualche cosa, io avvicino di fatto la redenzione, perché non faccio altro che effettivamente redimere la cosa che mi è stata insegnata riportandola a chi realmente l'ha detto. Se io citassi una cosa senza citarne il personaggio che l'ha insegnata, commetterei chiaramente un'azione di appropriazione indebita, e in questo senso allontanerei la redenzione, perché se la redenzione è allontanarsi quanto più possibile dall'appropriazione indebita, cioè riportare le cose al loro originario aspetto, ebbene questo vuol dire avvicinare la redenzione. Allora vuol dire che effettivamente il furto, da questo punto il suggerimento è decisamente molto appropriato, il punto veramente non è altro che un progressivo allontanamento dal principio della redenzione, perché la redenzione vuol dire riportare le cose al loro posto, detta nella forma più semplificata possibile, il punto è sempre e non altro che spostare le cose al loro posto. Tutte le cose che abbiamo detto sono spostate al loro posto, dal loro posto nel progetto originale. E lo sforzo che dobbiamo fare noi, sia nell'agire, sia nell'insegnare, è quello di riportarle al loro posto. E questo di portare al loro posto forse è un modo per avvicinarci alla redenzione.
Pensando anche a quello che dice Jacopo, qual è stata la posizione di Abbasino, cioè quando Jacopo viene via dalla casa di Laura, di Lazzo, poi si preparerà a comprare il tasso, no? C'è ancora molto incontro con l'angelo, c'è la lotta con l'angelo, per cui viene colpito, però esce vittorioso. E quindi praticamente rimane colpito perché ogni volta con se stesso e con il proprio avanzato appunto ci lascia delle ferite, dei colpi, però porta appunto a pensare che un lato c'è un superamento, no? Che è quello poi che permetterà agli altri di ricomprare il dato. E tutti hanno riuscito con quello a cui voglio dire, no? Ecco, siccome appunto noi ne abbiamo detto là, di tutte le sere a conclusione dell'ultima verità dello Shemato, diciamo a proposito di Jacob, però mi ha saltato di me, cioè predice il Signore Dio che ha redento Jacob da chi era più forte di lui. Cioè praticamente noi possiamo anche superare chi è più forte di noi, cioè quello che non so, non so passato.
Io venivo a citare un passo in Spagna, si parla direttamente della divinità di terra, di sé che ci racconta le storie che stanno scritte di Asuero e a nome di Montevare. Però in realtà bisognerebbe esserci pochi versi di pratica, esattamente la situazione contraria, quello di sé che sul consiglio di Montevare non si rivela a me Asuero, sul consiglio che vengono prima, cioè una battaglia che non è ingannata.
Una buona domanda, la situazione di fare una buona risposta, non tutte le domande riescono ad avere una buona risposta. Allora no, cioè, vediamo, intanto voglio ripetermi la domanda sua, cioè lui fa una domanda, fa questa osservazione, lui dice: noi impariamo il principio che io devo dire una cosa a nome di chi me l'ha detta da un punto della negligenza, del quale Esther, quando va a dire, quando va a, diciamo, a comunicare al re questo tentativo di omicidio nei suoi confronti, lo dice a nome di Mordecai, perché era Mordecai che era andato via ad Esther, che aveva sentito questo complotto. Allora dice Jonathan, questo torna per quanto riguarda il discorso che abbiamo fatto fino adesso, cioè effettivamente lei ha detto a nome di Mordecai quello che aveva sentito. Però dal punto di vista invece del furto, tra virgolette, ci troviamo di fronte effettivamente ad un gonerda, cioè ad una sottrazione di pensiero, perché Esther sposa Assuero senza minimamente dirgli che lei è ebrea. Quindi potremmo dire che questa è una delle altre possibilità di inganno, come dire, io ho venduto una cosa e invece era l'altra. Allora, Jonathan giustamente domanda come la si mette, cioè come è possibile trovare insieme e a brevissima distanza, da una parte, un adeguamento totale al principio del io dico una cosa non mi dico la detta, e dall'altra invece il principio contrario, che c'è proprio una sorta di prendersi qualcosa senza dirla. Ci devo pensare la domanda risposta. Intanto è bene sapere capire la domanda.
Anche accettando conoscendo tutte le categorie di punto che hai mencionato, tutte le categorie possibili, o comunque idee ipotizzabili, mi sembra che comunque prima di arrivare ai 10 comandamenti tutte queste cose erano state abbastanza sentite dal testo, infatti come hai menzionato Dio, tutto che sono successo, stati altri, eccetera. Quindi siamo dentro, diciamo, quasi una sintesi di tutto ciò che è stato detto prima. Allora, come mai, per esempio, questo comandamento è stato necessario fare questa sintesi e non è stato necessario farlo invece per altre condizioni che mi sembrano altrettanto gravi, per altre traduzioni, come abbiamo visto per esempio nella parasha di prima di Kedoshim, quella della
settimana,
che praticamente tutte le condizioni di carattere sessuale, che invece si riassumono soltanto nel non commettere la fede. Cioè mi sembra abbastanza, alla luce di queste considerazioni che abbiamo fatto, appunto il vento il concetto.
Questa volta la domanda è chiara. Cosino arrivare a dire che è meglio questo piuttosto che quello, cioè meglio in questo senso. C'è certamente in un punto della Gemara questo principio che forse proprio poi in qualche modo connesso a quello che diceva lei, cioè il fatto che è un testo molto complesso da capire in realtà, ma sembra che sia. Se uno non riesce a frenarsi rispetto ad alcune cose, insomma, se uno non riesce a frenarsi rispetto ad alcune trasgressioni, ebbene si veste a venire ad un posto dove nessuno lo conosce e fa proibito. Questo non vuol dire che diventa permesso il proibito, vuol dire che comunque c'è forse un problema di, diciamo così, responsabilità nei confronti del resto degli uomini. Cioè mi sembra più spostata verso questa questione piuttosto che non verso l'altra. Capisco la domanda e tra l'altro aggiungerei un altro elemento che rende ancora più forte la sua domanda, il fatto che se andiamo a vedere le sette mitzvot del Noah, cioè le sette mitzvot di tutta l'umanità, che sono state date prima dei 10 comandamenti e che non solo sono state date prima dei comandamenti, perché il corpo di Noè impariamo che sono date ai discendenti di Noè, ma curiosamente la tradizione rabbinica ricava queste 7 norme che sono, per riassumere, perché poi sarebbe interessante fare un confronto, le 7 norme che sono che pertengono a tutta l'umanità sono, secondo la tradizione rabbinica, le seguenti: non uccidere, non rubare, quindi, non avere un ampio ventaglio di rapporti sessuali. Quindi lì, nelle 7 misure di massimo, non si parla di l'opinato, non come per adulterio, tanto piuttosto di non avere rapporti incestuosi, cioè è una, diciamo, quello che nel linguaggio rabbinico si chiama Gilui Arayot, che è in realtà uno spettro più ampio rispetto al principio del non come per adulterio. Poi non bestemmiare, non commettere atti di idolatria, non mangiare pezzi di animali strappati agli animali stessi intanto che sono vivi, cioè io posso mangiare l'ala di un pollo ma non posso strappare l'ala di un pollo mentre questo è vivo per mangiarlo. E infine istituire tribunali. Queste sono le 7 norme per tutti i discendenti di Noè, quindi 7 norme che pertengono a tutta l'umanità. Allora la domanda si rafforza. Perché? Si rafforza perché anzitutto questo vale per tutti i discendenti di Noè, cioè per tutta l'umanità, ma addirittura mette queste 7 norme, le ricavano dal verso con il quale Dio proibisce ad Adamo di mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi sembrano effettivamente essere bene in Mitzvot e nel Noach, ma sono addirittura retrocesse ad Adamo. Allora, come mai, domandi, c'è una sorta di restrizione qui del campo, cioè come mai non viene ribadito il principio della proibizione di tutte le norme sessuali mentre viene riconfermato il principio del... Allora qui provo una risposta. Mi pare che in fondo la tematica generale della seconda tavola è una tematica nella quale il senso di fondo è proprio il limite. Potremmo dire che il limite è la tematica di qualsiasi norma, questo è per certi versi evidente, ma qui è il limite nel appropriarsi di altro da sé. E questa veramente in maniera chiarissima la tematica di tutti i 5 i comandamenti della seconda tavola, cioè non solo che è evidente che sono nel rapporto tra uomo e uomo, ma sono nel rapporto tra uomo e uomo per dire, guarda, che tu non sei un Dio. Cioè chi è che pensa di poter utilizzare qualsiasi cosa di ciò che gli è intorno? Uno che pensa di essere Dio. Allora, queste le seconde tavole nel rapporto tra uomo e uomo vogliono mettere in risalto il fatto che l'uomo deve sapere che è un uomo, e sapendo che è un uomo deve sapere che ne può tutto, soprattutto nei rapporti con gli altri uomini, che diventano un grosso problema nel momento in cui invece uno pensa di essere Dio, cioè delira pensando che comunque tutto gli è permesso e che può triturare tutta l'esistenza altrui perché tanto lui è un'altra cosa. Allora forse questo è il senso del principio dell'adulterio, è un principio che mi sembra più vicino, la questione dell'adulterio è più vicina a questa tematica che non in generale qualsiasi tipo di rapporto. Questa potrebbe essere una possibile interpretazione, una possibile risposta. Comunque è una domanda anche questa forte, che effettivamente necessiterebbe di un approfondimento, soprattutto per questa strano passaggio da di lui e Arioso, tutte le proibizioni per quando dentro le scelte di Forza del Noah, a l'otinata, al non commettere adulterio dei 10 comandamenti. Bisogna pur dire però che nella tradizione rabbinica, dentro i 10 comandamenti ci sono tutte 613 mitzvot. Sadia Gaon ha proprio letteralmente rintracciato dentro i 10 comandamenti la presenza di tutte 613 mitzvot. Quindi quando noi diciamo che a Sefer di Berot le 10 parole sono certamente quintessenziali, però contengono tutto il resto, e quindi dentro quello c'è anche l'altro, cioè non stanno ad escludere, mentre c'è Mitzvot e Noach dicono sono queste e non altre le regole, i 10 comandamenti e Sefer di Berot dicono, nella lettura che ne fanno i rabbini, sono questi e anche le altre 603, che qui ce ne sono 10, le altre 603 sono comunque dentro queste 10.
I comandamenti del Noah, quali hanno sostanzialmente permesso di manifestare tutto, c'è un comandamento che limita
questa possibilità è piuttosto strana e questione degli altri membri. Nei 10 comandamenti nostri, che invece siamo così liberissimi, poi praticamente nella nostra vita ordinaria vediamo una campagna di tutto aspetto, forse proprio a rispettare le regole della ricevuta, anzi, state donne che poi hanno trovato riferimento, sembra non esserci una sottolineatura dell'insieme di tutte le regole della ricevuta. I nostri mezzi sono forse il problema,
non credo in altri termini se non in quelli che ho già detto prima rispondendo alla sua domanda, cioè anche qui con la domanda, la vostra domanda, cioè la stranezza e l'anomalia del fatto che una tradizione come quella ebraica, che effettivamente ha un spropositato numero di norme legate a limitazioni alimentari, che non trovi nei 10 comandamenti nemmeno un accenno alla questione alimentare, mentre nelle 7 di Sotra e Noah, nelle 7 norme che riguardano la umanità, che invece non hanno limitazioni alimentari, è presente tra queste 7 una norma che è in qualche modo una limitazione alimentare. Forse potremmo dire che è ragionevole questa differenza, proprio alla luce di quello del presupposto a cui tu parti, cioè il presupposto che dice che c'è comunque una sovrabbondanza di norme alimentari che comunque sono nascoste dietro 10 comandamenti, rende innecessaria la presenza dentro 10 comandamenti di un'esplicitazione di questo principio della limitazione dell'alimentazione, mentre invece quando la limitazione dell'alimentazione effettivamente non è così forte, è necessario dentro i fondamenti della, diciamo, dell'umanità mettere qualche cosa che abbia, direi, più che è interessante come mettere in questo problema, perché è qualche cosa che è una limitazione, ma sembra essere una limitazione rispetto al rapporto che l'uomo ha con l'animale. Quindi non è tanto una questione di limitazione alimentare quanto una limitazione del trattamento che l'uomo deve avere nei confronti, dell'atteggiamento che l'uomo deve avere nei confronti dell'animale. Ma quindi direi che è proprio in virtù del principio della sovrabbondanza che nei 10 comandamenti c'è una ritrazione. Dove c'è tanto, dall'altra parte c'è poco, dove non c'è niente, dall'altra parte c'è qualche accento.
Rientra in quella situazione moderna dalla cosa gravissima della divisa, la persona all'adulto, alla buona educazione, quella che noi chiamiamo buona educazione adesso, no? In effetti una cosa di educazione normale, ma la persona che ha finato va avanti agli altri è anche quella che è persona più, perché è così. E il discorso che si potrebbe fare è come questa visione così complessa, diciamo così, così profonda, potrebbe essere in qualche maniera comunicata in una società moderna come quella che abbiamo attorno, che sembra completamente aver dimenticato completamente. Nella parola di non dire, d'altra parte è necessario di noi, noi stessi, in fondo, nei nostri principi, reagiamo tanto male magari in tutti i casi, comportarci anche noi e attivarci al discorso, al procedimento generale. Quindi la mia domanda è questa, possiamo noi in qualche maniera portare questo messaggio in una, anche in una. Oggi sembra che l'Italia in questo momento c'è bisogno proprio di un rapporto di livello morale gigantesco, no? Sappiamo. Quello lì che ha la televisione, la no? Non sono pulita. Dico, come mai quella che fa la caduta la televisione e sta al passo e continua a fare dichiarazioni alla stampa tranquillamente, per funzionare anche la stampa. Che permette la teoria che pur quando al quadrato, no? Perché pure lo rompa, avendo un caso di questo ognuno, perché si vuole rompe non è molto, no? E allora comunque dice che non esiste l'avvento immediato, qualcosa del genere, quindi cosa che effettivamente fa un po' senso, no? Quindi la prima domanda è effettivamente se siamo in grado di dare questa situazione. La seconda che non è tanto chiara è nell'interpretazione rabbinica, qual è effettivamente il rapporto tra i 10 comandamenti e il resto del corpo della vita? Cioè, perché troviamo effettivamente molto spesso delle parità, partendo quindi con l'attenzione dalle risposte dei comandamenti, quando dei comandamenti sicuramente nel così come sono rappresentati nella Torah, sono sicuramente un evento addirittura straordinario, nel rispetto, no? Sotto un certo aspetto nella vita del popolo.
Allora, prima di rispondere alla seconda domanda, poi la prima è una domanda a cui può rispondere anche, non so se si riesce a rispondere oppure, ma il principio dovrebbe essere espresso in questi termini. E questo è proprio dal punto di vista, diciamo, concettuale importante da chiarire. Che quando noi parliamo, diciamo, di rivelazione, che sembrerebbe essere in sostanza la trasmissione dei 10 comandamenti, quando noi parliamo di questo evento parliamo apparentemente di questo contatto che c'è manifesto da parte di noi in confronto degli uomini che sentono direttamente. Ma già abbiamo, in realtà già nella tradizione rabbinica ci sono il problema se gli uomini sentono tutti i 10 comandamenti direttamente o ne sentono direttamente solamente una parte, gli altri li vengano a conoscere attraverso l'intervento di Mosè. Quello che però la tradizione rabbinica afferma, e io non vorrei sembrare un po' tedioso con questo ricorso continuo alla tradizione rabbinica, però non riesco a separarmene, nel senso che non riusciamo a separarci dalla tradizione rabbinica quando parliamo di tradizione ebraica, è comunque il fatto che dentro c'è un'interpretazione molto interessante del verso che introduce i 10 comandamenti. Che dice? Vedere la scena col Adevarim a El Lemo. E il Signore parlò tutte queste cose dicendo. E la struttura è un po' strana, e questa struttura viene interpretata in questo modo, che Dio in una sola emissione di voce dà tutti i 10 comandamenti, anzi da tutta la Torah. Allora, il Maral di Praga dà un'interpretazione molto interessante, quasi geometrica, di questa affermazione. Cioè, che cosa vuol dire? Lì Rashi, come il dottor Rashi dice, che come ha funzionato la cosa? In un'emissione di voce ha detto tutto e poi lo ha ripetuto in maniera che fosse chiara. Il linguaggio dell'uomo non è un linguaggio, diciamo, sintetico, è un linguaggio di fatto analitico. Io ho bisogno di una parola per ogni oggetto, per ogni realtà. Il linguaggio divino è un linguaggio che è il massimo della semplicità, l'equivalente di un punto è l'equivalente del tutto. Allora, il Maharal di Praga, usando una metafora prettamente geometrica, dice: se io sostengo che Dio in una sola emissione di voce ha detto tutto, è come se geometricamente dicessi che in un punto geometrico c'era tutto. Il punto geometrico, noi sappiamo bene che ha una caratteristica, la sua, almeno per definizione geometrica, è indivisibilità. Allora, che cosa vuol dire? Che se tutto è in un punto, il punto è indivisibile, vuol dire che noi non possiamo sezionare il punto dicendo questa è una cosa più importante, questa è una cosa meno importante, questo c'è e l'altro non c'è. Allora, la rivelazione è un punto, senza dimensione in realtà, dentro il quale è contenuto tutto il sistema, che vuol dire è contenuto il decalogo, è contenuta la Torah scritta, è contenuta anche la Torah orale. Questo per me è l'approccio che ha la tradizione ebraica, altrimenti noi potremmo sezionare questo punto senza dimensione dicendo questa in realtà è una parte più importante, questa è una parte meno importante. Invece la prospettiva della tradizione ebraica, noi non possiamo dire che in quanto 10 comandamenti questi abbiano una rilevanza necessariamente maggiore rispetto ad altre norme. E questa è un po' una risposta anche alla tua domanda, cioè a dire che se noi lo concepiamo come questo punto indivisibile, dentro il quale c'è 10 comandamenti ma c'è anche tutto il resto, allora capiamo che anche se non c'è una risintetizzazione, una risottolineatura dentro i 10 comandamenti, comunque dentro quel punto, dentro cui ci sono 10 comandamenti, tutto, è compresa anche tutto il resto. Ecco, allora, mi rendo conto che questa forse è la questione più complessa, non da capire ma da accettare. Questa prospettiva è la più ostica, tutto sommato, perché in una lettura così immediata del testo noi saremmo portati a fare una sorta di categorizzazione delle norme dandone una sorta di, diciamo, una sorta di scala di valori, per cui ci sono alcuni che sono più importanti, altri che sono meno importanti, altri che sono meno importanti. Allora noi potremmo dire che ad una lettura immediata potremmo pensare che i 10 comandamenti sono più importanti, poi ci sono tutte le altre regole e poi ci sono le regole della tradizione orale e via dicendo. E invece la tradizione rabbinica afferma in qualche modo l'incivilità puntuale di questo sistema, per cui non si può operare una scelta come così di un punto, io non posso prendere una fettina o una sezione. Per quanto riguarda l'altra domanda, questa è una questione su cui noi dovremmo attrezzarci, cioè è un problema su cui credo l'ebraismo dovrebbe pensare a lungo, al di là della, diciamo, dimensione normativa, che è una questione evidentemente dell'ebraismo. La domanda è in che modo potrebbe l'ebraismo proporre il senso dei valori che queste norme nascondono al resto, agli altri, alla società. E credo che su questo sia... Per questo sto dicendo che è chiaro che è necessaria una traduzione in un altro linguaggio. Cioè io penso che per gli ebrei è una questione anche normativa, oltre che, diciamo, di valori. Ma noi dobbiamo riuscire a tradurre in valori quello che noi viviamo come sistema normativo. Allora, mi pare che, per esempio, questa questione della limitazione rispetto al delirio di onnipotenza, per usare un no, sarebbe una questione su cui riflettere. Cioè, il problema nostro quotidiano è che noi siamo derubati o derubiamo continuamente. Tanto per un esempio, noi siamo spessissimi derubati del nostro tempo. E anche il tempo è un bene che fa parte del nostro essere e di cui noi possiamo essere privati come se ne fossimo proprio derubati, ma in maniera massiccia. Allora ecco, sarebbe interessante proprio riflettere in questa direzione. Io penserei che questa è una direzione interessante, cioè portare alla luce la riflessione di questa necessità di comprendere il valore di ciò che è l'uomo in relazione a ciò che in una prospettiva religiosa è Dio, ma questa, diciamo, limitazione dell'uomo che non può sconfinare nel campo di Dio porta con sé la necessità che l'uomo non sconfini nel campo dell'altro uomo.
Allora, la domanda che faccio è questa: quanto la religione rabbinica si sposta a patteggiare una di quella condizione l'altra?
Sarò molto sintetico perché la questione è evidentemente più ampia, però a me sembra che già nella tradizione ebraica noi ci troviamo di fronte ad un sistema che non è corretto chiamare esclusivamente religioso, proprio per la sua articolazione. In altri termini, come posso dire io se il principio e la norma del non rubare è una norma religiosa o civile? Già dentro i 10 comandamenti noi ci troviamo, almeno in parte, di fronte a un impasse non indifferente, che poi si approfondisce sempre di più andando a esplorare tutto il resto della tradizione normativa ebraica, rabbinica o anche scritturale. Allora, mi pare che la struttura del pensiero ebraico sia una struttura per cui l'etica è veicolata da un insieme di norme. Questo insieme di norme è fondato su un comando divino. Quindi chiaramente un'etica eteronoma dal punto di vista filosofico, non è una, non c'è un'autonomia etica da questo punto di vista, cioè non è un'etica che parte dall'uomo, ma un'etica che si fonda sul comando di Dio, ma un'etica che però non si può affermare che abbia una sua pertinenza solamente nell'ambito che noi nel nostro linguaggio chiamiamo religioso, ma è un ambito che va a coincidere esattamente con una carta geografica che fosse della stessa grandezza della realtà che sta rappresentando con la vita nella sua articolazione completa. Allora, io penso che in realtà qui c'è già una traduzione in termini, cioè io credo che dentro la tradizione ebraica ci sono gli strumenti stessi per proporre una cosa che possiamo chiamare traduzione, ma che in realtà non è una traduzione, solamente dire esattamente com'è questo sistema. Il nostro problema è che, dato che noi spesso siamo scivolati verso una lettura eccessivamente, chiamiamola così, religiosa del sistema ebraico, allora ci troviamo di fronte al pasto per cui come posso proporre in termini una questione religiosa in una dimensione laica. Il problema è, direi, in termini etici, se la etica si fonda eteronomamente su un comando divino, se autonomamente di derivazione umana, di contratto sociale o di quel che sia. Questo è il problema, più che la dinamica, diciamo, religiosità-laicità. Il problema è da dove proviene il sistema etico. Ma non è detto che il sistema etico si fondi, diciamo, i sistemi etici possibili sono sistemi etici che anche nella prospettiva filosofica laica non necessariamente sono autonomi. Cioè la discussione sull'etica è estremamente complessa.
Il sistema etico occidentale è teoria, che pure poi purtroppo è completamente malversato, diciamo così, però deriva in effetti di questo. Ricordiamoci che questo,
sette modalità di tutto, e ciascuna delle quali prevede una funzione di fare questo tipo di attività. Quello che manca in tutta questa struttura, a mio avviso, è il concetto che il punto quasi tutte le stesse